Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Forse non sarei come sono adesso, forse non avrei questa forza addosso, forse non saprei neanche fare un passo, forse crollerei scivolando in basso. Invece tu sei qui e mi hai dato tutto questo. Invece tu sei qui e hai rimesso al proprio posto i più piccoli.
Buonasera e benvenuti all'ottava puntata della sesta stagione degli Irradiati. Come sempre alla console, no, la console di là c'è Francesco, di qua al microfono c'è
Matthew,
Boris,
Simone e mancano Paolo ed Elisa, perché uno deve fare i suoi lavori e un altro deve controllare i suoi poderi. Quindi comunque insomma il barone e la baronessa torneranno, il barone rampante e la baronessa. Avete ascoltato Max Pezzali, Come è bello il mondo insieme a te, canzone meravigliosa, un po' vecchia, un po' vintage, ma un giorno vi spiegheremo perché gli irradiati mettono determinate canzoni. Ve lo spiegheremo nella puntata 100, quella a colori, l'abbiamo già detto. Maurice, chi sono gli irradiati? Cosa fanno?
I irradiati sono un gruppo di ragazzi che si, fanno la si riuniscono nella redazione,
certo.
E prendono dei quotidiani come il Corriere dell'Umbria, Corriere della Sera, La Repubblica, e lì prendono gli articoli più significativi dallo sport all'attualità, alle curiosità, e poi li esaminano e li commentano a modo loro.
Vieni un po' più vicino al microfono, se no ti sentiamo male.
In maniera a volte non troppo drastica, ma sarcastica ed ironica.
Esatto, perché gli irradiati hanno un occhio particolare per vedere la realtà, se non sbaglio, Matthew, giusto?
Esatto.
Poi Matthew è molto esperto anche nello scegliere canzoni, nello scegliere articoli strani, perché non solo, noi pizzichiamo anche nel web, nel World Wide Web, e quindi tutto quello che c'è di curioso e strano, Matteo è il numero uno.
Sì, esatto, io diciamo seleziono quelle diciamo scientifiche più che altro.
Esatto.
Le scientifiche più curiose, esatto.
Le curiosità scientifiche, abbiamo un esperto di curiosità scientifiche. Ovviamente parleremo di Umbria, faremo un focus in particolare sull'Umbria, che ci sono un sacco di cose interessanti. Parleremo di sport, perché qualunque bar deve comunque, trasmissione deve comunque parlare di sport, dove sono tutti grandi esperti e competenti. Leggeremo della buona musica, altra perla della nostra trasmissione. Leggeremo il testo di una canzone italiana e non potete immaginare che canzone abbiamo scelto. Poi parleremo appunto di curiosità, costumi, società, cose strane che abbiamo trovato sui giornali, che Matteo trova nel web, e parleremo ovviamente di attualità, perché al giorno d'oggi succedono cose una dopo l'altra, insomma, quindi è il momento di fermarci e di ascoltare una canzone. Poi torniamo con l'Umbria, giusto Matteo?
Esatto.
Attenzione, poi torneremo con l'Umbria. Vedi Maurice, se riesci a leggere questo testo.
Ascoltiamo Ride in the Night di Gem e Spoon.
Esatto, questo è Ride in the Night. A te, pezzo.
Pezzo anni diciamo primi anni 90.
Siamo, diciamo che abbiamo cominciato all'indietro in questa puntata. Va bene, a dopo, ciao. Ancora irradiati per parlare di Umbria, focus sull'Umbria. Allora, giorni di Green Pass, giorni di vaccinazioni, giorni di entrata in vigore del Green Pass. venerdì 15 ottobre è entrato in vigore, e quindi è il momento che insomma tutti i lavoratori devono avere il Green Pass. Allora c'è una questione che abbiamo preso dal Corriere dell'Umbria, un articolo di Alessandro Antonini che ci fa presente che in Umbria ci sono 49 medici sono stati sospesi in 40 giorni. Sanitari Novax, si allunga la lista di chi viene interdetto dal servizio senza stipendio perché non immunizzato. E qui siamo quasi al colmo, no Maurice?
Sì.
Medici non immunizzati, Novax. Vabbè. Allora potremmo avere anche
una cosa proprio in colmo, una situazione grottesca, fare l'assurdo.
Tu conosci un insegnante di matematica no teorema di Pitagora? Cioè no. Che lui dice no, lo nega il teorema di Pitagora?
Nessuno.
Siamo al colmo. Che vogliamo dire, Matthew, di questi, che vogliamo dire a questi 49 medici sospesi in 40 giorni?
Diciamo che andassero a vaccinare.
Che andassero, voglio dire, andate su a San Marco, vi fate un salto e vi fate vaccinare. E, tra l'altro, Confimi Umbria, da un articolo di Sabrina Busirinici, dice che sono almeno ci vogliono almeno la Confimi Umbria, che è un'associazione di consumatori della piccola media impresa, credo, dice che ci vogliono almeno 20 minuti in verifiche. Nestlé alle prese con ingressi scaglionati per 800 dipendenti, l'AST di Terni ha 3.000 lavoratori da controllare. Un Green Pass è un altro costo per le aziende, dicono alcuni, però poi oggi nel primo giorno, anzi ieri, il venerdì 15, nel primo giorno tutto è andato abbastanza liscio, Maurice.
Sì, direi di sì, è tutto andato abbastanza bene. Nei posti di lavoro ci sono stati i controlli, anche sia nel pubblico che nel privato.
Esatto, sì, prego, prego.
E è tutto filato abbastanza liscio.
Esatto. E per quanto riguarda la pubblica amministrazione, gli uffici di Perugia e di Terni, ci sono ai tornelli, ovviamente verrà verificato il QR code, che ripetiamo ci vuole un istante, perché a me me l'hanno verificato questa mattina da un cellulare al mio Green Pass, ci è voluto un secondo, veramente un istante, quindi non è un problema, perlomeno è una cosa alla quale, una piccola scomodità se vogliamo, alla quale si può andare incontro dato l'importanza del discorso del vaccino. Ovviamente gli irradiati sono pro-vax.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì, non sono no-vax, sono pro-vax. Bene, attenzione. Articolo interessante su Perugia, sulla cronaca di Perugia, si parla di un arresto, anzi si è consegnato alla polizia un presunto boss del narcotraffico. I carabinieri hanno recuperato durante le indagini 1400 tonnellate di droga. La marijuana arrivava direttamente dall'Albania, sempre Alessandro Antonini protagonista di questo articolo. Che dire, Maurice?
Una notizia, 1400 tonnellate di droga, è quello uno dove le mette?
Sono tante, insomma, comunque
questo sono una quantità enorme.
Eh sì, sembrava che lo stupefacente fosse destinato al mercato di Perugia e del centro Italia. Siamo contenti di questa interruzione della filiera della droga, Matteo?
Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì. Gli irradiati sono pro-vax e contro le droghe, e no drugs. Ok, un'ultima notizia interessante sull'Umbria che ci ha indicato il nostro Paolo dalla redazione è che Michele Carloni, il presidente regionale di CNA, evidenzia le opportunità che si verranno a creare grazie al famoso PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa e Resilienza, perdonatemi, e grazie ai fondi strutturali ci sono 4 miliardi di euro in arrivo per lo sviluppo dell'Umbria. Maurice, è una bella notizia?
Sì, è una bella notizia, una notizia che ha del positivo.
Eh sì, nel quinquennio 2021-2026 per l'Umbria ci sono 4 miliardi di euro da utilizzare. Non sono pochi.
Non sono pochi, auguriamoci che vengano spesi bene.
Esatto, esatto. A queste risorse, dice appunto Carloni, si sommeranno quelle derivanti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali per un totale di oltre 4 miliardi a disposizione dello sviluppo regionale. Significa che per l'Umbria si aprirà un mare di opportunità da adesso al 2027. 4 miliardi di euro per l'Umbria sono una cifra importante. Dal 2027, insomma, qui è 6 anni, ci sono molte opportunità, bisognerà essere bravi a sfruttarle.
Eh sì.
Eh sì.
Proprio Assolutamente sì.
Sì,
i soldi possono arrivare in quantità enorme, ma tutto sta a vedere come vengono spesi e come vengono utilizzati.
Eh sì, questo è assolutamente necessario, fondamentale e importante, quindi dobbiamo fare questa cosa al meglio. Va bene, Matthew, che musica ascoltiamo?
Dei Dre Assoluto, questa è Per Dimenticare.
Per Dimenticare.
Per Dimenticare.
Ah, non me la ricordavo che era così.
Ah, ok.
Ah, va bene. A dopo, ciao.
Cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare.
Maurice, è il momento per gli irradiati di parlare di sport. Allora, che dire? In questa settimana i campionati sono fermi. Campionato di calcio di Serie A, di Serie B, è tutto fermo, tutto riprende nel weekend, quindi sono successe poche cose. Anche in settimana abbiamo visto che i giornali non sapevano dove aggrapparsi, diciamo. Ci sono due notizie fondamentali. Uno, domanda che faccio a Maurice, grande esperto di calcio: ma questi giocatori che sono costretti ad andare in giro per il mondo con le nazionali, no? Abbiamo il caso per esempio che al Milan Theo Hernandez, che è andato con la nazionale, è tornato positivo.
Sì.
Al Covid starà pochi giorni, perché lui è vaccinato, quindi pochi giorni starà a casa, però comunque è in assenza. Rabiot, altro famoso Novak, vaccinato, cioè positivo, quindi la Juventus ha perso questi due giocatori. L'Inter, per esempio, avrà 5 giocatori che tornano addirittura tra la notte di venerdì e sabato mattina per la partita di sabato, e molte altre società hanno, che pagano i calciatori, ce li hanno proprio all'ultimo minuto, che in giro per tutto il mondo. Che ne pensi, Maurice, di questa situazione?
Beh, che le società abbiano i giocatori all'ultimo minuto, all'ultimo momento, a me non sembra giusto. E poi anche parecchi hanno preso, anche se vaccinati, hanno preso il Covid anche loro, però
uno solo
Theo Hernandez, anche Rabiot
però non era vaccinato, sembra.
Dicono
le male lingue.
Vabbè, anche il prendere il Covid, vaccinati o no, tutto anche dipende dalla vita che fanno i giocatori. Fanno una vita anche loro sdregolata,
un pochino
sdregolata.
Si sdregolano un po' troppo questi ragazzi,
sì.
Questi giovani calciatori si sdregolano un po' troppo. Comunque, secondo te è giusto questa cosa che, ecco, per esempio 5-6 giocatori di una squadra vanno in Sud America e poi tornano a poche ore dalla partita, giocando, insomma, viaggiando per il mondo, eccetera eccetera? O si potrebbe dire basta, visto che l'Inghilterra non ha concesso ai giocatori che giocano in Inghilterra di andare in Sud America?
L'Inghilterra gli inglesi sono stati molto drastici, però che i giocatori che giocano all'estero tornano all'ultimo momento, cioè sono un po' i due estremi. Ci vorrebbe una via di mezzo, secondo me.
Sì, noi vorremmo una via di mezzo, insomma, non vorremmo eliminare le nazionali perché non va bene, però anche che i calciatori tornano a poche ore prima della partita non è neanche serio da un punto di vista professionale, no? Nei loro confronti, che sono comunque degli uomini, degli atleti, insomma, no? Non è serio.
Non c'è serietà, c'è anche del disinteresse da parte, sia da parte dei calciatori che delle società stesse.
Beh, un pochino sì, che poi le società pagano, eh. Ma sì, ne parleremo di nuovo fra un po'. Ora ci fermiamo perché c'è della musica interessante da ascoltare.
E andiamo con i Blues Brothers. Questa è Everybody Needs Somebody.
Somebody to love. No, quella era il Queen.
Quella era.
A dopo, ciao. ancora il momento di parlare di sport, ancora per un po'. Allora, Maurice, il tennis italiano sembrava che Berrettini, sembrava che Sinner, sembrava che Musetti, invece in realtà si sono un po' impantanati. Per esempio nei tornei americani di Indian Wells, di Cincinnati, sono un po' fermi. Berrettini l'altro giorno addirittura ho visto che giocava a Indian Wells e proprio non ne poteva più. Addirittura il suo allenatore ha detto sono 2 mesi e mezzo che è negli Stati Uniti, ha fatto 10 tornei in America, forse è un po' stanco.
Che sì, dire? Questi tennisti fanno troppi tornei, secondo me, e alla fine sono stanchi, come si dice, non danno i resti, come diciamo noi in Perugina.
Sì, non danno i resti. Beh, Berrettini effettivamente 2 mesi e mezzo negli Stati Uniti solo per giocare a tennis è difficile, anche, è anche impegnativo mentalmente, no?
Sia mentalmente che psicologicamente.
Esatto, ma anche fisicamente.
Fisicamente, insomma. Certo.
Cioè, è vero che cioè, è il loro lavoro, quindi si allenano e giocano, però comunque farlo lontano da casa, farlo lontano dai propri no, riferimenti, affetti, magari ci sarà la moglie, la compagna, non lo so, però insomma, un conto è vivere no, nel tuo paese, quando ti riposi, quando ti rilassi, un conto è vivere no, negli Stati Uniti, insomma, fare tornei, quindi spostarsi continuamente, non è che stai a casa tua, stai 10 giorni a Cincinnati, più 15 giorni a Miami, 20 giorni in un altro posto, insomma, è un po' stressante, no?
Sì, sì, abbastanza stressante.
Sì, fermo restando che non dobbiamo dimenticarci che poi al centro della vita di questi atleti c'è la prestazione sportiva. Perché non è che uno vive 2 mesi e mezzo negli Stati Uniti, no? Dice faccio il turista e quindi uno si riposa. No, lui è lì perché comunque deve giocare a tennis e vincere le partite. Quindi l'obiettivo è quello. Allora, il vivere in maniera... Ecco, lo stress non è il fatto che stai fuori di casa 2 mesi e mezzo, è che comunque sei impegnato in tornei con avversari agguerriti.
È proprio così.
Proprio così, proprio.
Proprio così. Vi vedo carichi, vi vedo molto motivati su questa vicenda.
No, un tennista che fa 10 tornei in 2 mesi a me sembra una cosa esagerata.
Un pochino sì, diciamo di sì. Diciamo di sì.
E diciamo che cioè, avrà un diritto un po' riposo questi di qui. Cioè.
Che devono fare poi ragazzi? Devono solo giocare a tennis? Un pochino di relax. Ecco, se ci fosse stata la baronessa, tu pensa che Berrettini, anche avesse avuto voglia di andare al mare a Marotta, non ci poteva andare. Lui non va bene, cavolo, se uno non può neanche farsi una vacanza di 3 giorni a Rimini. No, a Marotta.
Non va bene, infatti, non va bene.
O la Polvese, perché deve giocare a tennis negli Stati Uniti. Ma che è? La tortura. Va bene, è il momento di fermarci. E adesso abbiamo una roba con una coppia che il più delle volte ci fa tremare. Vai Matthew.
E ora ascolteremo di Elton John con Dua Lipa, Cold Earth.
Che freddo.
Che freddo ragazzi.
A dopo, ciao. Tornano gli irradiati con il famosissimo terzo blocco, quello nel quale si parla di musica. È il momento di parlare di musica. Ma noi non parliamo in maniera casuale di musica, come chi ci ascolta da anni sa, noi parliamo, prendiamo il testo di una canzone e lo leggiamo, semplicemente, così. Chi lo ascolta interpreta un po' le nostre parole che sono...
Che lo commentiamo anche.
Che lo commentiamo, un po' le nostre parole che è il nostro commento, ma soprattutto ognuno si fa una sua idea delle parole. Oggi che canzone abbiamo scelto, Maurice?
Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
Io non aggiungo altro. Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni l'abbiamo cantata tutti. Tutti, 1000 volte. Tutti abbiamo cantato questa canzone incredibile, bellissima, dolcissima, romanticissima. Adesso andiamo a leggerla. Vediamo un po'. È il momento di leggere questa canzone di Claudio Baglioni. Ok. Quella sua maglietta fina. Tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Maurice, un inizio soft direi.
Sì. un inizio, qualche parte sull'intimità, sull'intimo.
Eh sì, parte subito sull'intimo, sulla biancheria intima, parte subito a mille, perché uno si fa subito un'idea precisa, no? Di dove sarà la canzone, non è che ci sono fronzoli, arriva subito quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. C'è già tutto.
Sì.
C'è già tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, ma ci andavo matto.
Ah.
E qui è innamorato di questa donna. È sì. Proprio innamorato cotto.
Sì, e racconta proprio anche questa sua, questo suo viso dolce, no? Questa sua faccia un po' da ragazzina, da bambina. Lui non gliel'ha mai detto, ma ne andava matto, insomma, quindi... Quindi già con le prime quattro righe, anzi sei righe, abbiamo già tutto schierato. Baglioni si mette già, no? Spara già tutti i colpi.
Un amante proprio.
Sì, ci fa capire subito dove siamo. E avanti. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, e la paura e la voglia di essere nudi. Attenzione.
Ah.
Quindi?
Proprio voglia di... insomma.
Voglia di andare avanti,
andare avanti.
Voglia di andare avanti, insomma, va subito al sodo. E chiare sere d'estate, il mare... Ve la immaginate, no? Chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, le cose che succedono, no? Sì. Il mare, i giochi, si scherza. La paura e la voglia di essere nudi. Questi due ragazzi giovani che... la paura e la voglia. Vorrebbero, ma hanno un po' paura. Perché poi, quando uno è nudo, è nudo.
Certamente.
Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate e fare l'amore giù al faro. Bello, eh?
Ah, bello, proprio romantico.
Una canzone romantica per eccellenza questa. Ve la rileggo tutta questa strofa. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate e la paura e la voglia di essere nudi. Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate e far l'amore giù al faro. C'è proprio tutto il pacchetto.
Sì. C'è tutta, proprio tutta la ricetta di questa coppia, di questa coppia e dell'ambiente che gira intorno.
Sì, è anche un'immagine proprio molto, molto vissuta, no? Molto televisiva, molto sì. Raccontata, tanti film, tanti libri, tante immagini, no? Questo gruppo di ragazzi...
Proiettabile.
Un gruppo certo. Di ragazzi che stanno intorno al fuoco, che ecco, ridono, scherzano con la chitarra, c'è sempre questa... Questo qualche cosa di intimità, il famoso falò in riva al mare che crea poi, no, miti e leggende, insomma, intorno ai falò. E poi via, far l'amore giù al faro, lontani, lontani, lontani. Ci fermiamo, è il momento di ascoltare una canzoncina e poi torneremo di nuovo a parlare di questa canzone. Un pezzo adesso proprio, stiamo parlando Baglioni e adesso Maurice abbiamo un pezzo di Bob Sinclair.
Bob Sinclair, You Could Be Dancing di Bob Sinclair.
È perfetto, ci sta perfetto.
Questo brano è attualissimo.
È attualissimo, proprio si inserisce perfettamente all'interno di questa canzone così dolce. Bob Sinclair.
A voi.
Di nuovo gli irradiati per leggere della buona musica. Siamo all'interno del terzo blocco, stavamo leggendo una canzone di Claudio Baglioni, immancabile nelle sere d'estate appunto di tutti noi, che è Questo piccolo grande amore. E allora andiamo avanti con questa bellissima canzone. Siamo arrivati al punto che i ragazzi stanno intorno al fuoco, un fuoco, quattro risate, a far l'amore giù al faro. Siamo al faro, in questo momento siamo andati a finire a fare l'amore al faro. Torniamo a leggere quello che ha scritto l'autore Baglioni. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero.
Questo è ovvio.
Questo si dice,
ovvio.
Si sa, questo si dice, no?
Sì.
Sta fa l'amore al faro, che gli vuoi dire? Chi sarevo parcheggiato? Dice, ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo. Questo si dice.
proprio canzone d'amore proprio.
È una canzone d'amore che, cioè, bisogna farla delle volte, bisogna dirla.
Quindi. Eh sì.
Perfetto. E lei, adesso c'è lui, no? Lui ha detto ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei, perché c'è tutto l'altro mondo, tutta l'altra parte del mondo conosciuto. Lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto. Lei mi guardava con sospetto, lui diceva ti amo, ti amo, ti amo. E lei guardava con sospetto. Avesse capito già tutto lei, Maurice?
Lo guardava con un del fare sospettoso, poi... poi però allo stesso tempo sorrideva e lo teneva abbracciato.
Esatto, però diciamo lo teneva lì, però lo sguardo un po', mi guardava un po' di tu e dice ti amo, e questa lo guarda come dire ti guardo con un po' di sospetto. Io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Non se lo leva dalla mente lui è ancora lì dopo anni e anni e anni che ancora ripensa a questa vicenda, no? Questo amore giù al faro, il falò, la sera, d'estate, quattro risate tutti insieme, lui che dice ti amo, ti amo, ti amo, lei che lo guarda con sospetto, però se lo stringe, e lui però allora ha la percezione che era un piccolo grande amore, Maurice.
Eh sì.
Matteo, che intendi con...
È una piccola parte dell'universo, diciamo.
Una piccola parte dell'universo, bello, questa è una frase da dire. Ascoltatori degli Irradiati, se avete una ragazza, no, con la quale romanticamente è un piccolo pezzo di universo, è una cosa da dire, no?
No, certo, assolutamente da dire.
Una cosa di voce, tipo, ah, sei un piccolo pezzo di universo. Ci sta, no?
O forse una piccola parte dell'universo.
Una piccola parte, però, suona meglio, una piccola parte.
Esatto.
Bravi, ascoltate gli Irradiati perché vi diamo consigli importanti. E andiamo avanti, perché dopo lui ci ha ripensato, no, Maurice?
Sì.
Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Quella e poi la, no? Perché che cosa è qui? Lui ci è rimasto un po', ma non stanno più insieme.
Evidentemente non stanno più insieme, a lui gli manca questa donna, questa fidanzata, come si suol dire.
Eh sì, gli manca.
Sì, gli manca.
Non ce l'ha più. Però va avanti, no? E ricomincia. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. Vedi, queste cose un po' dolci, no? Sei una frana, ma io non ci credo. Quella camminata strana l'avrei riconosciuta anche in mezzo a tutti. Era proprio innamorato lui,
sì.
Però era un tempo.
Certamente.
Ancora una strofa. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, e mani sempre più ansiose di cose proibite, e le canzoni stonate urlate al cielo, lassù che arriva prima, chi arriva prima a quel muro. Non sono sicuro se ti amo davvero, non so, non sono sicuro. E lei, tutto ad un tratto, non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io, non so quant'è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore. Forse, insomma, c'è stato un momento nel quale si sono lasciati.
Sì, c'è stato il momento dove si sono lasciati, che è il momento più triste, quello lo descrive come un momento triste.
Dove lui ha pianto, lei ha pianto, però lui poi ha capito che lì, dice, io ho sbagliato, perché lei era un
piccolo grande amore.
Era un piccolo grande amore, mi manca da morire quel suo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore, però ormai è andata, no? Perché dice, adesso saprei quello che dirle,
certo.
Saprei cosa fare, ma in quel momento magari era un ragazzino giovane, anche lui non sapeva. No, Maurice?
Certo.
Cosa dire, cosa fare,
fare.
Come certo. Vivere quella vicenda.
Eh sì, era spensierato, diciamo.
Era spensierato. Bello, giovane spensierato. Noi, è il momento di fermarci, perché sì. La canzone l'abbiamo letta in tutte le sue salse, l'abbiamo, speriamo, rovinata non troppo, speriamo di non aver fatto del nostro peggio, e vi diciamo soltanto, ascoltatevela. Maurice, Matthew, che canzone vi facciamo ascoltare?
Questo piccolo grande amore, ovviamente, di Baglioni.
Claudione Baglioni. Ciao, a dopo.
A dopo.
Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate.
Ancora irradiati nel quarto blocco, quello nel quale si parla di curiosità, costume, società, cose strane che succedono in giro per il mondo. E dateci retta, ne succedono di cose strane, perché abbiamo un mucchio di fogli ritagliati dal Corriere della Sera, Corriere dell'Umbria, Repubblica, siti vari dove ci sono notizie stranissime. E allora adesso andiamo a leggere un po' di queste notizie strane. La prima che ci piace leggere fa riferimento alla pet therapy. Come sapete, la terapia fatta con gli animali di compagnia, no? Cani, gatti, eccetera eccetera, sorci, insomma. E l'articolo è questo: avete paura di volare? Fateli aiutare da un cane. Ok, prima della pandemia 87 aeroporti americani e decine di scali europei, tra cui anche Malpensa e Linate, utilizzavano la pet therapy come antistress per i passeggeri. Ok? Quindi prima della pandemia ce n'erano 87 negli Stati Uniti, molti in Europa, addirittura due in Italia, che utilizzavano appunto la pet therapy come antistress per i passeggeri. Il primo aeroporto in assoluto è stato il San Jose Airport in California. Dopo le stragi dell'11 settembre del 2001 ha iniziato con la pet therapy per le persone che erano un po' stressate. In pratica tu sei stressato, hai paura di volare, va là e accarezzi i cuccioli. Ci sono un po' di cani vari: Labrador, Golden Retriever, Barboncini, Bastardini, cagnolini piccolini, animali gradevoli da accarezzare. Che ne dite?
Un'ottima iniziativa.
Gli irradiati sono d'accordo. Matthew, tu? Certo, è importante, se arrivi e trovi un pitbull, forse non ti rilassi tanto.
No, certo, quelli no.
È importante che ci siano...
Un Rottweiler.
È importante che ci siano dei cani buoni, cioè cani docili che hanno... Ecco, dalla foto che abbiamo ritagliato dal Corriere della Sera, ci sono un Labrador, un Golden Retriever, e un Barboncino e un altro cagnolino piccolino, un Carlino potrebbe essere. Cioè tutti cani piccoli, gradevoli, no? Il Golden Retriever è lì che prenderebbe coccole per ore e ore e ore, grosso, morbido, col pelo.
Eh sì. Se proprio...
Voi accarezzereste dei cani prima di prendere un volo aereo?
Io sì.
Tu, Maurice?
Ma non sono del tutto il contrario a questa iniziativa.
Ok, va bene, quindi... Gli irradiati sono favorevoli a questa cosa, quindi insomma sono d'accordo. Allora, c'è un'altra notizia interessante che ci è piaciuto prendere, sempre dal Corriere della Sera, e facendo sempre comunque riferimento ai cani. C'è una ragazza, Federica Turco, di 39 anni, che vive a Lecce, a Tricase, vicino lei, in provincia di Lecce, laureata in giurisprudenza, che da 12 anni è la volontaria di un'associazione, Noi Come Loro, che si occupa di cani randagi e che da 3 anni gestisce il rifugio canile, sempre ad Alessano, sempre nella zona di vicino Lecce. E dice che sin da bambina mi occupavo dei randagi che vivevano a Tricase, intorno a casa mia. Adesso ormai sono un po' di anni e si è laureata, però si è laureata in giurisprudenza, quindi è un'avvocatessa, però le piace gestire un canile. Che dire, Maurice?
Se la sua passione, i cani sono la sua passione, gestisca pure un canile. È come gestire, chi gestisce ristoranti, pub, bar, locali da ballo, locali di ristoro, chi gestisce un canile, dipende da quello che a uno piace gestire.
Esatto, gli irradiati sono a favore di questa ragazza che ha studiato giurisprudenza, si è laureata, però preferisce avere a che fare con i cani. C'è molto da fare. Tra l'altro, se volete informarvi o se volete collaborare con loro in qualche modo, www.noicomeloro.org è il nome di questa associazione, quindi informatevi, vedete se hanno bisogno di una mano. Altra notizia interessante, l'abbiamo raccolto sempre dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha fatto il botto, la sezione hashtag buone notizie di Gabriele Noli, l'autore dell'articolo. Abbiamo una ragazza, Arianna Meschia, che ha pedalato per 1100 km da Roma fino a Marsiglia in ricordo del bis nonno dell'avo ciclista Daniele Tatta, famoso ciclista italiano dell'inizio del secolo, perché ha voluto ripercorrere la tratta fatta appunto dal nonno Daniele Tatta, che in realtà lui fece Roma-Marsiglia-Roma. Che dire, Maurice Matthew, di questa ragazza?
È penso che ripercorrere i passi del nonno, dico, è la cosa.
Sì.
Si è messa in testa questa ragazza di fare questa impresa che ha fatto il nonno all'inizio del secolo, e secondo me c'è da togliere tanto di cappello questa ragazza.
Sì, anche perché, nota curiosa, lei ha rifatto questo percorso, questo giro, perché ha trovato in casa un articolo del Corriere della Sera, appunto del 1905, che aveva dedicato un trafiletto, una pagina al nonno, al bisnonno, che si era insomma reso protagonista il 19 agosto addirittura di questa impresa. Quindi il nonno il 19 agosto del 1905 aveva fatto Roma-Marsiglia-Roma in 12 giorni, un record incredibile, 12 giorni con le strade del 1905, Roma-Marsiglia-Roma, tanta roba, tanta roba non si deve dire. E quindi insomma bisogna fare complimenti a questa giovane donna, no Maurice?
Sì, c'è da fare i complimenti, togliere tanto di cappello, posso dire.
Esatto. In più aggiungiamo anche una bella notizia, lei ha fatto tutto questo insieme ad un'associazione per raccogliere fondi per destinare biciclette a ragazze che nei paesi in via di sviluppo, quindi dall'Afghanistan, in alcune zone dell'Africa, dell'Asia, eccetera eccetera, utilizzano le biciclette per andare a lavorare, quindi biciclette come strumento di lavoro. E questa sua impresa è servita anche per raccogliere fondi da destinare a questa associazione che è la 88 Bikes, proprio per poter dare biciclette alle ragazze che le utilizzano per lavorare in zone disagiate del mondo. Che dire, Maurice? Che dire, Matthew?
Che dire? È una bella propria iniziativa.
Esatto, l'associazione.
Noi irradiati premiamo questa iniziativa decisamente.
Esatto. E ricordiamo con questo suo viaggio è riuscita a ritrovare fondi per donare 30 biciclette nella zona in Cambogia a giovani donne che hanno appunto bisogno di biciclette per andare al lavoro.
Penso che è la cosa, perché appunto la bicicletta, diciamo, tra l'altro non inquina, quindi
due belle notizie,
due belle notizie, uno che appunto è
un mezzo per andare a lavorare per delle donne che ne hanno sicuramente bisogno, quindi lavorano, quindi economia, quindi la famiglia che sta bene, eccetera eccetera,
e poi è un mezzo che non inquina,
quindi
c'è anche il rispetto per l'ambiente.
Va bene
anche all'ambiente.
Brava, siamo ancora più contenti per Arianna Meschia, quindi.
E terzo, fai sport mentre fai anche.
Esatto, e terzo fai anche sport, quindi biciclette per le donne, tutto quello che comporta dietro, le famiglie, eccetera, eccetera. Non inquini e fai sport per la salute tua.
Esatto.
Brava, bene. Ci fermiamo, ascoltiamo della bella musica, perché ascoltiamo una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001. Quale, Maurice?
Luce di Elisa.
Che roba, ragazzi.
Ah, bellissima.
Parlami come il vento.
ancora irradiati per parlare di curiosità, costume, società, cose curiose e strane in giro per il mondo. Un articolo che abbiamo preso da Repubblica, di Ilaria Zaffino, parla del grande fumetto, grande protagonista, personaggio dei fumetti, sempre in edicola quotidianamente, dagli anni 90 addirittura, Geronimo Stilton. Che cosa fa? Che racconta la Costituzione italiana. È una bella iniziativa, no? Per i bambini, per i più piccoli, penso. Matthew, che dici?
Eh certo, raccontare la Costituzione, diciamo, in chiave più divertente per i bambini, diciamo, è una bella cosa e molto educativa.
Esatto, sì. Tra l'altro, nella prefazione appunto del libro di Geronimo Stilton, ricordiamo l'amatissimo topo giornalista che piace tanto ai ragazzini e ai bambini, nella prefazione ci sono le parole del presidente Mattarella, quindi insomma anche una, no? Una scelta importante quella fatta dal presidente, no Moressi? Sì. Non è una cosa proprio banale.
Sì.
No? Che bene, bravi, siamo contenti. Siamo contenti anche, altra notizia curiosa, un articolo di Peppe Acquaro che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, di una giovane pittrice, si chiama Dora, e che ha avuto problemi di bulimia, disturbi alimentari, e però insomma ha affrontato e superato la malattia attraverso la pittura, ok? E lei dice: un'esperienza da mettere al servizio dei più giovani, vorrei consigliare di partire da due parole: accettazione e inclusività. Che dite, Maurice? Che dire? Questa ragazza che ha curato i suoi problemi di bulimia, i suoi problemi di disagi alimentari con la pittura?
Sì, evidentemente è uscita da una situazione di disagio, che aveva problemi con il cibo, attraverso la pittura, e c'è da elogiarla. Noi degli irradiati diciamo che sei stata veramente brava, hai avuto il coraggio di uscire da una situazione difficile.
Esatto, sì, noi siamo contenti per lei. C'è da dire che la carriera insolita di questa ragazza di 26 anni, che è cresciuta tra Stati Uniti e Italia, con un sacco di problematiche relative ai disturbi dell'alimentazione, ricoveri in clinica, eccetera, eccetera, adesso sembra alle spalle con una mostra che si chiama A la carte, e che dove lei ovviamente mette in mostra i suoi dipinti, no? Maurice, siamo contenti per lei.
Siamo contenti, veramente.
No,
Matthew? Contenti per lei.
Sono assolutamente contento.
Siamo contenti per la giovane Dora, quindi che vada avanti così. Bene, molto bene. Un'altra bella notizia, questo rumore che avete sentito è il giornale che è stato acciaffato, non si dovrebbe fare però. Ok, un'altra bella notizia che abbiamo trovato da Repubblica, se non sbaglio, no, sempre dal Corriere della Sera. Luca Iaccarino riporta la storia, la vicenda di una cooperativa sociale che si chiama Clarabella, che dà lavoro a donne e uomini cosiddetti fragili. Il consorzio è attivo in diversi ambiti e coinvolge 400 persone. Il presidente di questa cooperativa, di questo consorzio, Rossi, dice che tuteliamo gli individui e anche il territorio. In pratica questa cooperativa sociale, appunto Clarabella, crea vino, ha dei terreni e fa delle vendemmie e fa il vino. Dà opportunità a molti ragazzi che hanno delle difficoltà di lavorare, di guidare i trattori, guidare i mezzi, lavorare, insomma essere produttivi nell'ambito appunto dei vini, insomma del settore, del comparto dei vini. Che dire Maurice?
Beh, una bella iniziativa che in ambito agricolo, nell'agricoltura, in ambito agricolo, c'è da stimarla che ha avuto un'iniziativa del genere.
Esatto, sì. C'è da dire che dopo la cantina questa cooperativa ha aperto anche un ristorante che si chiama 180, come la legge Basaglia, insomma. Quindi
sì,
noi siamo anche più attenti e sensibili rispetto a questa cosa, con anche un agriturismo con 12 camere. Ci sembra un'ottima idea, no?
Sì.
Lavorano persone con disabilità psichica, fisica e persone che hanno insomma delle complicazioni alle spalle.
Certo, è un'ottima iniziativa.
Sì.
Veramente è un'iniziativa eccezionale, diciamo.
Eccezionale. Gli irradiati sono ben felici di questo. con un'ultima notizia. Abbiamo fatto caso che c'è stato un boom delle auto elettriche, addirittura il 500% in più nel post-Covid. Che dire, Maurice?
Le auto elettriche però ci sono in questi ultimi anni sono aumentate, è aumentato il numero, è aumentata la circolazione su strade, però ci servono per ricaricare le macchine, servono le batterie, appunto gli accumulatori, che sono una serie di batterie.
Sì.
Mancano, però adesso come adesso mancano i mezzi, ecco perché è salito, è aumentato il prezzo di benzina, gasolio, metano.
Speriamo che diminuisca.
Che tutto, sì, tutto diminuisca.
Comunque belle notizie queste, dell'ambito delle curiosità. Abbiamo trovato questa ragazza che ha fatto il giro del nonno in bicicletta, eccetera. Abbiamo trovato Dora che ha risolto i suoi problemi di bulimia attraverso la pittura. Questa bella cooperativa della zona del Bresciano, dove appunto danno lavoro a un sacco di ragazzi con una cantina, la vendita del vino, un ristorante, l'agriturismo, tutto molto bello, no? Le bici che abbiamo detto che vanno a finire in Cambogia, che molte ragazze hanno strumenti per poter lavorare.
Eh sì. E poi questa cosa della vetta, che io, guarda, sono molto contento.
Contento ed elettrizzato, direi anche.
Eh sì, perché... Eh sì, che è un segno di, diciamo, di, sì, diciamo, è un segno appunto di rispetto per la natura.
Sì. Beh, le biciclette e rispetto per la natura, per se stessi, è uguale anche le auto elettriche. Bene, siamo contenti. Siamo talmente contenti che ci fermiamo per ascoltare una canzone bellissima di Michele Zarrillo, Ragazza d'argento.
Invoco le stelle con gli occhi lassù, ma tutto è fuggito via nel fiume di noi. Il mio desiderio, l'immagine tua.
E anche oggi gli irradiati sono arrivati alla conclusione della loro trasmissione, perché è il momento di parlare di attualità. L'attualità che gli irradiati hanno scovato nei quotidiani e nei siti è piena di notizie diverse. Insomma, non vogliamo parlare degli scioperi, dei blocchi che ci sono stati, di queste vicende, no? Quelle le lasciamo alla cronaca, ai giornali. Noi siamo ai telegiornali, noi andiamo a spulciare la cronaca, quella che si legge tra le righe. Per esempio, c'è un allarme del vescovo di Napoli, Maurice, che dice: i clan stanno uccidendo Napoli. Monsignor Battaglia, dopo gli omicidi a Ponticelli e Secondigliano, invita i camorristi dal pulpito a convertirsi. Che dire?
Ma questo parroco ha ragione, anche perché i quartieri più malfamati di Napoli, come Secondigliano, Scampia, dove muoiono, si uccidono ragazzi di 20 anni, da 20 anni in su, e sono dei clan giovanissimi,
sì,
di giovani, formati da giovani, che cominciano a delinquere a 16 anni.
Addirittura si sta combattendo una faida tra ventenni, cosa ancora più brutta, insomma.
Non si può nemmeno sentire a dire.
Non si può neanche sentire dire questa roba qua, terribile. Comunque speriamo che, no, le parole del vescovo Maurice vengano
recepite.
Prego.
Speriamo che le parole del vescovo vengano recepite e abbiano un risvolto positivo nella realtà di Napoli.
Speriamo, assolutamente sì, speriamo. Altra notizia che abbiamo trovato sempre sui quotidiani di qualche giorno fa, questa credo che sia dal Corriere della Sera, non da Repubblica, dal Corriere della Sera, un articolo di Elvira Serra, un'intervista di Elvira Serra al figlio di Vasco Rossi, Davide, appunto, dai 35enne figlio di Vasco Rossi, che è accusato di aver causato un incidente stradale, di essersene andato. E a lui è stata insomma data una pena di 1 anno e 10 mesi per lesioni e omissioni di soccorso. Lui dice: in realtà io sono innocente, vengo solo, insomma, condannato perché sono il figlio di una persona famosa, sono il figlio di una rockstar. Qual è il vostro pensiero, Paolo, Maurice?
Abbiamo due versioni, due verità contrastanti qui. E ha detto che addirittura Davide, figlio di Vasco Rossi, ha ammesso di non essere alla guida dell'auto.
Certo, lui ha detto sì. Ma può essere vero, gli diamo fiducia a questo ragazzo?
No, io non saprei, qui è una situazione un po' ingarbugliata, diciamo.
Sì. Ma però, che dire, questa cosa, cioè il fatto che è il figlio di Vasco Rossi può essere un fattore, un cosa che lo penalizza oppure no, secondo voi?
No, può anche essere, ma secondo me, cioè, siamo tutti uguali, quindi...
Lui dice che non era lui a guidare l'auto, mi accusano perché sono il figlio di un personaggio famoso e tra l'altro la sua difesa dice che le due ragazze non si sono fatti niente, sono rimaste illese in questo incidente, quindi che vogliamo dire?
No, diciamo che è una situazione che ha l'importanza che merita e i giornalisti ingigantiscono un po'.
Esatto, diciamo che proprio ci piace dire questa cosa, ha l'importanza che merita, quindi noi la spostiamo il foglio e sono cose che vedranno loro, giusto?
Sì.
Un'altra invece, una cosa che vedremo tutti, addirittura lo dice anche Katia Riccardi, vedremo il debutto di Paolo Baglioni allo Zecchino d'Oro. A 102 anni Baglioni debutta allo Zecchino d'Oro. Ovviamente non è Baglioni, ma è una sua canzone che verrà cantata da una bambina allo Zecchino d'Oro. Che vogliamo dire, ragazzi?
Io l'ho fatto bene, secondo me, a dedicarmi una canzone a più piccoli, diciamo.
Sì, allora, esattamente è andata così. Baglioni ha scritto la musica sul testo di Maria Francesca Polli. Il testo della canzone, cioè il titolo della canzone, dice "Ci sarà un po' di voi", che una bambina, Veronica Marchesi, di 9 anni, di Gorle, una piccola cittadina vicino Bergamo, ha cantato nelle selezioni, accompagnata ovviamente come sempre dal coro, dal piccolo coro dell'Antoniano, il mitico piccolo coro dell'Antoniano. Che oramai saranno i bis nipoti del famoso piccolo coro dell'Antoniano, però. E che dire rispetto a questa cosa di Baglioni? Siete contenti?
Sì, ci fa molto piacere.
Esatto, anche io.
Sì, perché gli Irradiati sono ovviamente un po', si sentono un po' vicini a Baglioni, no? Noi ci sentiamo vicini a Baglioni, ci piace Baglioni.
Certamente.
Siamo baglioniani.
Siamo baglioniani,
va bene. Va bene, quindi che bello che abbiamo un che bello Baglioni che scrive per lo Zecchino d'Oro. Ora andiamo, poi c'è una notizia interessante, ahimè, su Giulio Regeni, ne parleremo tra un attimo. Qui c'è una notizia interessante che avevamo trovato rispetto a... eccolo, vedi, questo è l'articolo, rispetto alla generazione Alfa, alla riconquista della scuola del futuro, giusto?
Sì.
Sottotitolo dice che gli ambienti immaginati dopo gli anni di Covid dagli alunni di 5.000 classi italiane dalla terza alla quinta elementare sono protettivi, con parchi e spazi verdi dove giocare, anche con animali domestici, poter fare lo sport. E dopo due anni di Covid eccetera eccetera, i bambini dalla terza alla quinta elementare, tra le professioni desiderate, vorrebbero fare l'ingegnere, cioè non vorrebbero fare più l'ingegnere ma il medico. Ok, questo è il nuovo standard. I bambini sono l'ingegnere, l'astronauta, ma adesso vogliono fare il medico. Gli è piaciuto, diciamo, la figura del medico durante la pandemia. Vedi i bambini come recepiscono le notizie,
sì.
Maurice?
Come no?
Tra le altre, diamo un paio di idee che i bambini hanno proposto per le scuole del futuro, ok? Le idee che gli studenti per preparare il domani. Allora, la scuola aperta alle famiglie tutti i pomeriggi affinché diventino un luogo di incontro e di formazione anche per loro. Questo è il parere espresso dalla classe quarta F. Sei d'accordo con la quarta F?
Sì, sono...
Scuole aperte di pomeriggio?
Secondo me è una ottima iniziativa.
Ok. Una quinta elementare invece del Sacro Cuore di Gesù di Trieste chiede, vorrebbe che a scuola ci fosse una serra fotovoltaica ed un laboratorio di cucina che utilizzi le risorse ottenute per la produzione di verdure per la mensa scolastica. Quindi un giardino all'interno, un orto all'interno della scuola per la mensa.
Approvo.
Approvo anch'io.
Approvo anch'io.
I radiati approvano.
E i radiati approvano. Ne leggiamo ancora due, poi dopo ci fermiamo. I bambini chiedono banchi con pedali per produrre energia pulita e alimentare i tablet in dotazione e la LIM di classe. Cioè questo lo chiedono i bambini della quinta A, B primaria dell'Istituto Comprensivo Moro Falcone di Adelfia, provincia di Bari. Quindi banchi con i pedali per produrre energia pulita, per alimentare la LIM, l'università, la lavagna luminosa, e i tablet che ci sono in classe. Che dire? Approviamo?
Approviamo.
Okay, bambini che pedalano in classe come i criceti. Banchi a pedali, bellissimo.
Banchi a pedali.
Bellissimo. Ne leggo un'altra e poi basta. I bambini chiedono un orto solidale per finanziare le attività della scuola con la vendita dei prodotti e donare parte del raccolto a chi ha bisogno. Questo lo chiedono i bambini della classe quarta della scuola del Santissimo Sacramento di Frascati. Quindi, un orto solidale per finanziare le attività della scuola con la vendita dei prodotti e donare parte del raccolto a chi ne ha bisogno.
Ma un'idea eccezionale.
Perfetto, approvo decisamente.
Approviamo anche questa. Gli irradiati approvano anche questa. Questa è la carta che se ne va. Approvata. Un'ultima, due notizie bellissime, poi c'è una cosa su Giulio Regeni. La Sapienza, l'Università della Sapienza, post-Covid è tornata a riempirsi all'80% e dal mese di novembre vorrebbero avere il 100% degli studenti all'università. Voi che ne dite?
Secondo me, noi siamo dei ragazzi, ci fa piacere che l'Università della Sapienza dall'80% poi diverrà il 100% e si riempa, sia di nuovo piena, di frequentata dalla stragrande maggioranza degli studenti.
Bene, bene, ci fa piacere. Ultima notizia, ultima ma ai noi con un velo di tristezza, è partito in questi giorni il processo per gli uccisori di Giulio Regeni. Il governo italiano si è fatto parte civile, nominati tanti testimoni, anche Al-Sisi, generale Al-Sisi tra i testimoni. Nominati quattro torturatori che lo hanno, presunti torturatori che lo hanno ucciso, però il processo si è subito dovuto fermare perché appunto non è stato sufficiente leggere il nome delle quattro persone indagate, ma insomma per una questione di forma bisogna che loro ci sia la certezza che hanno ricevuto la comunicazione. La famiglia e l'avvocato hanno detto che ovviamente è solo una battuta di arresto, non si fermeranno, noi siamo tutti con la famiglia Regeni.
Sì. Noi gli irradiati sono a fianco della famiglia Regeni.
Esatto, quindi andiamo avanti, gli irradiati sostengono la famiglia Regeni di Giulio e la famiglia dei genitori, bravissimi, mamma e papà. Ci fermiamo perché è il momento di chiudere. Salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziamo l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione che ci danno la possibilità di fare questo bellissimo programma, ringraziamo Francesco e Antonio che sono le menti che tagliano e cuciono tutta la nostra puntata e la rendono appetibile in radio. E abbiamo parlato del figlio di Vasco Rossi, ora ci fermiamo, Maurice, con una canzone molto bella, molto romantica, molto delicata che vi dedichiamo. Ciao a tutti, ciao.
Una canzone per te di Vasco Rossi.
Ciao a tutti, ciao da a tutti. Simone,
Morris,
Matthew,
la baronessa e il barone che non ci sono. Però ci salutano su WhatsApp, La baronessa ci ha risposto. Ciao baronessa,
ciao.
Che canzone ci ascoltiamo?
Una canzone per te di Vasco Rossi.
Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.
Una canzone per te. Ci credi, Sorridi e abbassi gli occhi un istante.